Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Sette, sei minuti, 13 secondi, un buon pomeriggio, una nuova puntata di Focus Economia in studio, lo avete sentito, Vincenzo Miglietta, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. E come sempre mi piace ricordare ad inizio di trasmissione, sono due i nostri punti di riferimento: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le dinamiche di macroeconomia e le scelte di politica economica, e in questa fase storica anche tutte le tensioni internazionali, le tensioni geopolitiche. Partiamo e parliamo dunque del caos dazi generato da Trump, delle difficili trattative per la pace in Ucraina, e poi sempre anche il pressing di Trump sulla Groenlandia, il riarmo dell'Europa, il contestato piano della von der Leyen. Sono tutti aspetti questi che hanno delle forti ricadute sui mercati finanziari, e allora partiamo proprio da questi, perché siamo a poco meno di mezz'ora dalla chiusura di quelli europei, e il nostro focus parte sicuramente dal FTSE MIB, perché Milano è il nostro punto di riferimento, in questo momento meno 1,60%, le quotazioni migliori riguardano Italgas, Terna e Snam con un più 1,06%, più 0,82% e più 0,82% tra Terna e Snam, male Iveco Group meno 5%, Buzzi meno 5%, Prismian meno 4,76%, male anche MPS meno 4,39% sin qui per quanto riguarda il FTSE MIB, mentre per quanto riguarda gli altri mercati europei, uno sguardo veloce, abbiamo così Londra meno 0,94%, Francoforte meno 1,54%, Parigi meno 1,71, e Wall Street non va sicuramente meglio dei mercati europei. Abbiamo in questo momento lo Standard & Poor's 500 meno 0,70, il Nasdaq meno 1,76, e attorno alla parità il Dow Jones in questo momento più 0,08%. Quello che interessa anche a noi è sempre lo spread, che ha un rendimento in questo momento del 3,84%, con uno spread del 113 punti rispetto al Bund tedesco, e invece il rapporto euro-dollaro è 1,08 e 0,8, praticamente leggermente in crescita rispetto agli altri giorni. Questo per quanto riguarda l'andamento dei mercati finanziari, e come dicevamo è un tema legato ai temi di politica internazionale, e per andare velocemente i nostri punti saranno una valutazione dell'effetto dei dazi sul PIL dei vari paesi o sulle macro aree, e poi l'effetto dei dazi in Asia. Parleremo anche del settore dell'autotrasporto, perché le sigle di settore sono state convocate per il 3 aprile dal governo, e chiuderemo con la notizia finanziaria del fine settimana, ovvero la crescita di Poste nel capitale di TIM. Poste ha acquisito la quota di Vivendi del 15%, arrivando al 24% del capitale. Insomma, questo è il nostro programma per la puntata di Focus Economia di oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, e poi tutte le nostre dirette social. Possiamo partire.
Make my day.
Partiamo sempre, come nostra abitudine, dalla quotazione dell'oro e delle principali materie prime. L'oro si conferma un bene rifugio con un più 1,14%, con una quotazione pari a 3.120,5 dollari l'oncia. E oggi non ce la caviamo velocemente con l'oro perché ci sono alcuni aspetti molto interessanti riferiti alla quotazione del cosiddetto oro giallo, perché per esempio le riserve di Banca Italia, che sono stabili a livello di quantità, però con questa valutazione dell'oro così alta valgono logicamente molto di più. E allora andiamo a leggere insieme dal bilancio 2024 approvato oggi dall'assemblea dei partecipanti di Palazzo Koch. Risulta che alla fine dello scorso anno il valore dell'oro era pari a 197.945 milioni di euro, praticamente quasi 198 miliardi. L'incremento di ben 50 miliardi, si legge, è dovuto esclusivamente alla maggiore quotazione del metallo, aumentata del 34,4%. Ebbene, rifugio oltre all'oro si conferma anche il petrolio, con il WTI a 69,9 dollari al barile, più 0,68%, il Brent a 74,21 dollari al barile, con un più 0,79%. E poi i prezzi alla pompa, sempre interessante il lavoro fatto dalla staffetta quotidiana, perché ci dà le quotazioni del giorno prima sia per quanto riguarda le autostrade che la rete, quella che non rientra sotto proprio le autostrade. Allora abbiamo circa 18.000 impianti con la benzina self-service a 1,765 euro litro, il diesel self-service a 1,665 euro al litro, il servito vede la benzina a 1,900 euro il litro e il diesel servito a 1,809. Per quanto riguarda invece i prezzi sulle autostrade, abbiamo la benzina self-service a 1,875 euro al litro, il gasolio self-service a 1,787. Per darvi un riferimento, il servito arriva ben, parliamo del diesel, a 2,055. Il gas sempre sotto pressione, ma oggi ha un piccolo decremento dello 0,9% e si ferma a 40,4 euro al megawattora. Questo per dare una prima spolverata per quanto riguarda le quotazioni delle materie prime, ma come dicevo in apertura di programma, il tema importante che ci accompagnerà per larga parte della nostra trasmissione è quello dei dazi. Al momento siamo praticamente alla fase degli annunci, ma mercoledì 2 aprile Trump annuncerà i famosi dazi per soprattutto rivolti all'Asia e all'Europa, e quindi quello che è già stato definito con timore l'Armageddon che dovrebbe arrivare da Washington. E quindi il 2 aprile, salvo ripensamenti, entreranno in vigore i dazi reciproci annunciati da Trump nei confronti dei diversi partner commerciali degli Stati Uniti. E secondo un consigliere della Casa Bianca, i nuovi dazi di Donald Trump faranno aumentare le entrate federali di 600 miliardi di dollari l'anno, per un ammontare di 6.000 miliardi nei prossimi 10 anni. Di quanto saranno questi dazi, che percentuale sarà posta sui prodotti, si lavorerebbe, secondo l'amministrazione Trump, a dazi universali del 20%. Questo per quanto riguarda la percentuale, così come sembra essere confermato il fatto che da parte di Trump ci saranno dei paesi privilegiati rispetto ad altri, ma i dazi cosiddetti reciproci colpiranno tutti i paesi. Dall'altra parte ci sono anche tanti studi internazionali economici che mettono in guardia lo stesso Trump sulle conseguenze negative che potrebbero arrivare per l'economia americana a partire da un pericolo di stagflazione, ovvero un'economia che frena, che è in stagnazione, accompagnata dall'inflazione, quindi da un aumento dei prezzi. Però per Trump praticamente uno scenario questo irrealizzabile. Dice: non ho sentito il termine stagflazione per anni, questo paese avrà più successo che mai. C'è poi tutto il capitolo, oltre di dazi, ancora della difficile pace in Ucraina. Allora, come ci ha abituato recentemente Trump, anche nei confronti di Zelensky non fa altro che accelerare e poi frenare. Da una parte lo critica, da una parte poi lo incoraggia. Tra le critiche del fine settimana, Trump ha detto: Zelensky cerca di ritirarsi dall'intesa sulle terre rare. Venendo a degli elementi economici importanti, perché ci dicono dove sta andando anche l'Europa. Per esempio la Germania ha un rapporto debito-PIL che cala al 62,5% nel 2024, ed è un dato di oggi, ed ha anche un'inflazione che rallenta, più 0,3% mensile a marzo e più 2,2% tendenziale, dunque sull'anno. Un altro elemento positivo che sempre per la Germania: le vendite al dettaglio sono in aumento dello 0,8% mensile a febbraio. C'è poi tutto un dibattito se a fronte dei dazi debbano la Fed e la Banca Centrale Europea continuare o meno nella politica del taglio dei tassi di interesse. Allora, secondo il governatore della Banca d'Italia Panetta, a fronte di eventuali dazi americani servirebbe una cautela sul taglio dei tassi, mentre secondo Goldman Sachs, la stessa Goldman Sachs prevede più tagli dei tassi di interesse quest'anno da parte della Fed e della BCE a causa proprio dei dazi di Donald Trump che pesano sulla crescita economica. Gli economisti della banca stimano che la banca centrale americana ridurrà il costo del denaro 3 volte con tagli in luglio, settembre e novembre, e per la BCE l'attesa è di 3 riduzioni in aprile, giugno e luglio. E per quanto riguarda l'inflazione, abbiamo visto quella tedesca rallentare, mentre per quanto riguarda la nostra inflazione, secondo l'Istat a marzo c'è un rimbalzo, perché secondo le stime preliminari nel mese di marzo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi aumenta dello 0,4% su base mensile e del 2% su marzo dello scorso anno. C'è poi, secondo l'Istat, un aumento dei prezzi del carrello della spesa a marzo che sale del 2,1%, e l'inflazione acquisita, se dovesse continuare con questo trend, sempre secondo l'Istat, sarebbe nel 2025 ad un 1,4%. L'Istat oggi, oltre a dare l'andamento dell'inflazione, ha poi fatto una fotografia sulle pensioni, sulle famiglie e in generale altri elementi che fotografano dove sta andando la nostra popolazione. Allora ve li dico velocemente: sale la speranza di vita a 65 anni, aumenterà conseguentemente l'età della pensione, anche se è intervenuto poi il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che ha detto: il governo interverrà per bloccare l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla normativa a fronte dell'aumento della speranza di vita a 65 anni. E poi altri aspetti particolari, secondo l'Istat, oltre una famiglia su tre è composta da una persona. Sale l'età media del parto, quindi si partorisce sempre un po' più tardi, l'età media è di 32,6 anni. La fotografia sulle famiglie italiane non poteva non tenere conto da parte dell'Istat anche del flusso di immigrazione, e secondo l'Istat è boom di emigrazioni all'estero, 191.000 nel 2024. E sono 191.000, dicevamo, nel 2024, delle quali ben 156.000 riguardano cittadini italiani che espatriano, e quanto emerge dagli indicatori demografici pubblicati oggi dall'Istat. Dunque c'è anche questo fenomeno di chi lascia il nostro paese. Per approfondire questo aspetto, il collega Alessio Maurizi, in effetto giorno, ha ascoltato Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, che ha delineato un quadro demografico non positivo né per il nostro paese né per il resto del mondo. Sentiamo questo passaggio.
Ci troviamo nel punto peggiore, sia rispetto alle dinamiche del nostro paese, perché non eravamo scesi mai così in basso. Tanto per avere un'idea, il punto più basso che finora avevamo toccato come numero medio di figli per donne, quindi per coppia, era stato appunto nel 95, 1,19, che vuol dire veramente molto basso, perché il numero che consente un adeguato equilibrio nel rapporto tra generazioni è 2, perché in media 2 figli che vanno a sostituire i 2 genitori. Quando si scende vicino a 1, vuol dire che si va verso, in prospettiva, un dimezzamento delle generazioni nuove rispetto a quelle precedenti, e questo è chiaro che va a ribaltare completamente la struttura demografica di una popolazione che nel passato, ma fino anche ai primi decenni del secondo dopoguerra, vedeva un'abbondanza di giovani e pochi anziani, è una struttura che invecchia fortemente, non solo perché in senso positivo aumenta la longevità, ma questo avviene un po' in tutti i paesi, è una cosa positiva, però deve essere finanziata e sostenuta con una spesa adeguata, perché in pensioni, in cura, assistenza e salute. Ma se si riduce la popolazione giovanile e di conseguenza la popolazione in età lavorativa e va in progressiva a ridursi di un terzo, di un mezzo, diventa tutto insostenibile. Ecco, noi non solo siamo arrivati ai livelli del 1995, che era il punto più basso, e siamo andati sotto, ma nel 1995 avevamo più giovani comunque in età da avere figli, quindi vuol dire che le nascite, pur con una fecondità così bassa, erano abbondantemente sopra le 500.000. Oggi invece, a parità di numero medio di figli per donna, 1,18 rispetto a 1,19, quindi vuol dire che siamo lì, le nascite non sono 520.000, sono 370.000, il che vuol dire che ci stiamo proprio, stiamo entrando in quella trappola demografica in cui, se noi non facciamo niente, semplicemente la struttura per età diventa così compromessa e squilibrata che semplicemente ci trascina verso il basso, con squilibri che si autoalimentano e che rendono il paese schiacciato sempre di più verso il basso.
E quindi questa l'analisi di Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, intervenuto al microfono di Alessio Maurizi. Proseguiamo con altre notizie relative ai trasporti, perché dopo 19 mesi di interruzione a causa di una frana nella valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, oggi è stato ripristinato il collegamento ferroviario tra Parigi e Milano, con la sfida di far tornare in treno passeggeri, merci logicamente e passeggeri. Ascoltiamo al microfono della nostra Anna Marino Caroline Chabrol, DG della filiale italiana di SNCF Voyage Italia.
L'obiettivo principale è di sviluppare l'offerta ad alta velocità qui in Italia. e quindi è una notizia molto interessante, importante anche per i viaggiatori, perché l'obiettivo è di essere il terzo operatore su questo mercato dell'alta velocità, quindi arriveremo ovviamente con 15 treni di ottima generazione, quindi nuovissimi treni TGV con due piani e che possono essere collegati in doppia composizione. Saranno 13 andate e ritorno al giorno su tutto il territorio italiano, sia da Torino a Napoli che da Torino a Venezia.
E questa è una buona notizia, abbiamo affrontato più volte anche la problematica del trasporto passeggeri e merci tra Italia e Francia. In generale è un periodo questo comunque di problematicità sull'intera linea. Ci sono stati guasti oggi anche sull'alta velocità con treni con ritardi fino a 70 minuti. La situazione logicamente nell'arco della giornata è andata migliorando. E poi con che cosa andiamo a chiudere questo blocco? Chiudiamo con il sindaco di Roma, Gualtieri, che ha detto: abbiamo un gap di 70.000 case a Roma, 20.000 di edilizia di mercato, 30.000 di edilizia residenziale sociale, 20.000 di edilizia pubblica. Non ci fermeremo fino a che non daremo una risposta concreta a questo problema. Serve un salto di qualità. Annuncio che è ormai pronta una delibera integrata a patrimonio urbanistica che fa una ricognizione degli spazi esistenti per la realizzazione di 30.000 alloggi nei prossimi 10 anni. Così Gualtieri. E poi sempre il sindaco di Roma ha detto: stanno aumentando gli affitti di molti enti e molti cittadini e non riusciranno a pagarli. Per evitare che alcune zone della città siano off limits, ci candidiamo come Comune di Roma ad acquistare quelle case per mantenere il canone agevolato. E questo è il problema anche delle grandi città, affitti che cambiano anche su pressione del turismo, soprattutto nei centri storici, affitti brevi che sopravanzano gli affitti tradizionali, logicamente mettendo fuori mercato tutta una fascia di possibili affittuari, come possono essere giovani coppie o studenti, che quindi non hanno quella capacità economica per accedere a tante abitazioni. Dunque è un tema questo non solo di Roma, ma di tutte le grandi città, soprattutto quelle a grande vocazione turistica. Direi che per questa prima fase siamo veramente quasi in chiusura, prima della pausa per il meteo. E allora io non faccio altro che ringraziare, come faccio sempre ad inizio di trasmissione, ma sono arrivato ormai quasi alle 17.30, un grazie in regia ad Anna Riva e per la preparazione del programma in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Ricordo velocemente il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Collegatevi anche con tutte le nostre dirette sui social. Direi di fermarci per il meteo e poi andiamo velocemente verso il nostro primo approfondimento.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Oggi 31 marzo, siamo praticamente a meno di due giorni dall'annuncio di Trump sui dazi che saranno di fatto universali, tra virgolette, verso dunque tutte le macro aree fondamentali che sono di concorrenza per l'economia americana. Dunque da una parte l'Europa, dall'altra i grandi mercati asiatici. E quello che vogliamo approfondire in questo spazio è proprio cercare di prevedere che riflessi potrebbero avere sulla crescita di queste macro aree economiche, che non sia gli Stati Uniti, ma possiamo parlare anche degli Stati Uniti, dalla conseguenza dunque dei dazi che potrebbe mettere il presidente americano Donald Trump. E dunque affrontiamo questo aspetto con Mario Rocco, Valuation Modeling ed Economics Leader di EY in Italia. Buonasera Rocco.
Buonasera a voi.
Allora Rocco, è uno scenario economico internazionale veramente difficile da interpretare, soprattutto quando noi ancora non sappiamo che tipi di dazi saranno messi, ma qualche indicazione da Washington è arrivata. Lei che previsione dà in generale, prendiamola all'inizio molto larga, di conseguenze sulla possibile crescita per esempio dell'Europa o per esempio anche dell'Asia per il resto del 2025, ma io credo che gli effetti li sentiremo soprattutto nel prossimo biennio.
Sì, allora ribadiamo, la situazione è in continuo divenire, assai fluida. Possiamo innanzitutto dire che l'effetto negativo che hanno i dazi lo hanno già nel breve e anche nel medio periodo, perché barriere commerciali più elevate portano a una diminuzione delle esportazioni, a temi legati ovviamente alle importazioni, per cui al costo delle importazioni, e portando così a una potenziale riduzione della produzione di specifici beni e all'aumento dei prezzi al consumo, anche negli Stati Uniti ovviamente. Chiaro. Per cui i dazi possono comportare condizioni finanziarie più restrittive per le imprese che ne vengono colpite, ed una contestuale riduzione della loro fiducia, con conseguenze appunto sugli investimenti, per cui sull'economia in generale, come diceva lei. Ecco cosa succede. In Europa noi abbiamo elaborato due scenari. Sì. Un primo scenario con le informazioni, diciamo, anche se molto mobili, che riusciamo a reperire in questo momento, prima del fatidico annuncio del 2 aprile, vogliono dire in uno scenario ESIS uno 0,5 in meno di PIL per l'Europa nel triennio 25-26-27, globalmente un meno 0,7 di PIL sempre per il triennio, e per gli Stati Uniti un meno 1,3 di PIL. Ovviamente queste situazioni possono essere aggravate in N scenari. Noi ci siamo avventurati nell'ipotesi di un secondo scenario ovviamente più restrittivo. Questo secondo scenario peserebbe circa l'1% per il PIL globale, circa l'1,2% sempre nel triennio per l'Europa e circa 1,6% per gli Stati Uniti. Per il nostro paese ciò che è successo fino ad oggi vorrebbe dire per il nostro PIL in un triennio perdere fino allo 0,5%. Come sappiamo il nostro paese cresce
su un PIL che già cresce poco, lo 0,5% non è questo che volevo, certo.
Le nostre nuove previsioni dicono che nel 2025 il PIL italiano crescerà dello 0,4%. Per cui, no, facendo due conti intorno a questi numeri, certo, dello 0,7 nel 26. In uno scenario peggiorativo per l'Italia vorrebbe dire perdere un punto di PIL in tre anni.
Che praticamente frenerebbe un'economia, una crescita economica che già avanza molto a rilento, ma gli ascoltatori più attenti avranno ascoltato da Rocco il fatto che in base a queste simulazioni che ci ha prospettato sicuramente c'è una frenata dell'Europa e dell'Italia, ma i più attenti avranno sentito che la frenata più grande ce l'avrebbe anche gli Stati Uniti, sia nello scenario meno peggiorativo che in quello più peggiorativo, diciamo così. Mi domando, Rocco, come lo stesso Trump non guardi questi dati, ovvero i dati si penalizzerebbero maggiormente l'economia americana?
Beh, questo è quello che ci dicono le nostre simulazioni. Facendo una classifica, diciamo che in questo momento il paese più penalizzato è il Messico, seguito dal Canada e poi dagli Stati Uniti. Certo, nello certo. Scenario peggiorativo non si fa altro che peggiorare, diciamo che un impatto estremamente consistente lo avrà dalle nostre simulazioni anche l'Irlanda. Il tema è tutto ciò impatta non solo i paesi, no, che subiscono i dazi, ma le catene, il commercio globale. Cui gli impatti sono veramente difficili da prevedere. Per esempio in Italia noi esportiamo 67 miliardi negli Stati Uniti. Di questi 67, molti sono legati a macchinari, diciamo machinery in generale, fanno il 24% di quel 67, per cui quelle saranno probabilmente categorie merceologiche molto impattate. Pensiamo all'agri-food. Il 15% di quelle esportazioni è agri-food, pensiamo ai nostri formaggi, alle nostre conserve, certo, ai nostri vini. Altro settore molto impattato sarà il farma, il farmaceutico, insieme ovviamente all'automotive. Per cui bisogna vedere dove colpiranno questi dazi, se colpiranno e quanto aggraveranno, diciamo, la situazione.
Quindi Rocco, per quanto riguarda l'Italia, lei non ha fatto altro e giustamente di ricordarci farmaceutica, macchinari, food. Preoccupazioni queste espresse dal nostro ospite, ma anche dai principali centri studi internazionali, ma anche dai vertici delle istituzioni. Allora Rocco, resti con noi perché li commentiamo insieme. Andiamo ad ascoltare, per esempio, e direi alla regia di metterli in ordine, sia il governatore della Banca d'Italia Panetta, che esprime timori a fronte di dazi di futuri tagli dei tassi di interesse, ma anche l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni due giorni fa al congresso di Azione. Ascoltiamo.
Le decisioni di politica monetaria dovranno bilanciare due fattori. Da un lato, la debolezza dell'economia europea e le tensioni geopolitiche stanno frenando consumi e investimenti, contribuendo a contenere l'inflazione. Dall'altro lato, l'aumento dell'incertezza, dovuto soprattutto agli annunci talora contraddittori sulle politiche commerciali degli Stati Uniti, impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi ufficiali.
Il ruolo dell'Italia, a mio avviso, deve essere anche quello di lavorare per rafforzare o difendere l'unità dell'Occidente, perché l'unità dell'Occidente è per noi un bene molto prezioso per essere archiviato con leggerezza. È certo che ci sono temi forti, certo che ci sono temi divisivi, certo che ci sono delle divergenze sul tavolo a partire dai dazi, ma proprio per questo penso anche che non si debba agire per impulso, ma in modo ragionato, cercando ogni possibile punto di equilibrio.
Eccolo, abbiamo ascoltato i timori del governatore della Banca d'Italia Panetta, perché a fronte di dazi si debba poi mettere la mano sul freno o il piede, a seconda di come vogliamo vedere anche l'auto, per esempio, o il freno a mano o una bella frenata con il piede destro su futuri tagli dei tassi di interesse. E poi la Presidente del Consiglio Meloni, che ha detto comunque aspettiamo prima Trump, di fatto il suo discorso, cerchiamo di non agire di impulso noi europei a fronte dei prossimi dazi. E allora torniamo dal nostro ospite Mario Rocco, Valuation Modeling ed Economics Leader di EY in Italia. Rocco, secondo lei l'Europa cosa dovrebbe fare a fronte di eventuali dazi, ma che ormai sembrano scontati, da parte di Trump?
Ma più che secondo me è un po' quello che è stato annunciato, che è possibile leggere, no? dei dazi in risposta alle merci che provengono dagli Stati Uniti. Ovviamente questa, tra virgolette, guerra commerciale, guerra è una parola bruttissima anche in finanza e in commercio, questa guerra commerciale non farebbe bene a nessuno, come abbiamo visto, neanche a chi l'ha iniziata. Riscaldare i prezzi poi è una cosa sempre brutta, sia per noi europei sia per gli americani, per cui abbiamo visto anche la Fed preoccupata. Tornando a casa nostra e al governatore, una frenata sul ribasso intrapreso dei tassi non farebbe bene all'economia né dell'Europa, dei 27 paesi, né all'Italia.
Certo.
Diciamo, noi nelle nostre previsioni, quelle previsioni che le dicevo prima, 0,4 nel 25, 0,7 nel 26, scontano nel 25 altri due ribassi da 0,25 punti base, per cui un altro meno 0,50. Perché? Perché ne abbiamo bisogno per sostenere gli investimenti e i consumi. I nostri investimenti saranno orfani nei prossimi due anni del bonus sulle abitazioni che ha sostenuto, diciamo, un po' il PIL negli scorsi anni. Ne abbiamo tanto bisogno di fare investimenti, perché dobbiamo lavorare, siamo un paese che non cresce in nuovi nati, per cui noi dobbiamo crescere in produttività. Abbiamo un mercato del lavoro, grazie a Dio, che continua a tenere, con una disoccupazione sotto il 7% per quest'anno. I prezzi ancora tengono, per cui dobbiamo monitorare bene ciò che succede dal punto di vista dei dazi. Benissimo. Per quello che potrebbero fare.
Perfetto, grazie Mario Rocco, Valuation Modeling ed Economics Leader di EY in Italia. Buonasera Rocco, e noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, e parlavamo di una possibile guerra commerciale a fronte dei dazi. E allora andiamo ad ascoltare il fronte delle imprese, cosa ne pensa. Ascoltiamo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenuto anche lui durante il fine settimana al congresso di Azione.
Non ho dubbi, cioè, il negoziato deve essere fatto europeo, perché non può essere che ogni paese si metta a fare un negoziato. Se noi vogliamo dare un ruolo all'Europa, l'Europa deve fare un negoziato, l'Europa dovrà fare un documento di sintesi ascoltando tutti i paesi. È bruttissimo, il mio pensiero è che l'Europa solo nel momento della paura sa unirsi. Oggi è il momento della paura, e quindi, perché noi abbiamo avuto il Covid, purtroppo tragedie e morte, poi abbiamo avuto il primo giorno del conflitto ucraino e quindi ci siamo uniti. Oggi serve unirci, perché la guerra economica e commerciale che abbiamo diventerà un enorme problema per tutta l'Europa, perché poi non è che l'Italia sia più brava della Germania, ma noi il 52% del prodotto lo vendiamo in Europa, cioè qui noi abbiamo bisogno che ci sia una tenuta economica complessiva dell'Europa, e non ci possiamo permettere che l'Europa possa dividersi.
Ed è questo il passaggio che vi volevo far ascoltare, perché il presidente di Confindustria Orsini invita anche il nostro governo e tutta l'Europa ad andare unita nel confronto con gli Stati Uniti, dunque a non privilegiare eventuali scorciatoie che Trump potrebbe concedere a questo o a quel paese. Un ultimo passaggio che vi faccio ascoltare è che questi dazi, lo sentivamo dal nostro precedente ospite, che questi dazi possano colpire il settore del food e del beverage. E allora ascoltiamo Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative.
Sui dazi le imprese hanno bisogno di risposte immediate. Negli ultimi 5 anni le cooperative hanno subito prima i danni del Covid, poi la tempesta sui prezzi dell'energia e delle materie prime, con aumenti che non sono più rientrati, e ora la guerra dei dazi. Per aprire nuovi mercati sostitutivi occorreranno anni, e di tempo le imprese non ne hanno più, se pensiamo che nei porti italiani sono ferme già oggi oltre 1 milione di bottiglie di vino e tanti altri prodotti del nostro agroalimentare Made in Italy. Stimiamo una sensibile contrazione delle vendite per vino, olio d'oliva, formaggi, pomodoro e pasta. Ogni contrazione dell'export agroalimentare del 10%, temiamo una perdita di occupazione tra le 5.000 e le 7.000 persone. Al danno si aggiunge la beffa, perché i dazi favoriranno l'Italian Sounding. Questa partita va affrontata con grande determinazione e concretezza a livello comunitario. Preferiamo gli accordi al protezionismo. Vogliamo misure di sostegno alle imprese piuttosto che muro contro muro. I dazi e il protezionismo non convengono a nessuno.
E quindi abbiamo ascoltato il mondo delle imprese. Da una parte Orsini, Confindustria, al nostro governo, ma anche all'Europa, andate uniti a trattare con Trump. E lo stesso Gardini, Confcooperative, il muro contro muro non conviene a nessuno. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, che ci aiutano anche ad indirizzare, a spulciare le nostre notizie. Velocemente uno sguardo alla chiusura dei mercati di Milano: FTSE MIB perde l'1,77%, bene Eterna, Snam, Italgas, male Buzzi, Iveco, Prismian e MPS. Per quanto riguarda i mercati europei, Londra meno 0,88, Francoforte meno 1,33, Parigi meno 1,58. E noi rimaniamo al tema dei dazi, però guardando all'Oriente. Guardiamo all'Oriente perché abbiamo in collegamento il collega Marco Masciaga, corrispondente dall'Asia del Sud del Sole 24 ore. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio Vincenzo.
Allora Marco, noi abbiamo cercato di affrontare nella nostra prima parte del programma il tema delle possibili ripercussioni dei dazi nei confronti dell'Europa. Ma pesanti dazi soprattutto sul settore dell'automotive. Trump li ha annunciati nei confronti del Giappone, nei confronti della Corea del Sud, paesi che cercano in queste ore di coalizzarsi per fare fronte comune rispetto all'amministrazione americana. Come potrebbero quindi agire questi paesi che tu segui così attentamente?
Ma sostanzialmente cercando di ridurre il livello di diffidenza reciproca che c'è da decenni tra di loro, nel senso che Cina, Corea del Sud e Giappone sono paesi che hanno rapporti complicati, non solo Corea e Giappone con la Cina, ma anche tra Corea del Sud e Giappone ci sono una serie di questioni sospese. C'è stato un incontro una settimana fa, a dirla tutta. Prima c'è stato l'incontro dei ministri degli esteri che si sono dati appuntamento a un vertice più avanti a Tokyo, e poi c'è stato il vertice di cui parlavi tu, un vertice di tema economico. Come possono collaborare? Per esempio, uno dei possibili terreni, e uno dei terreni chiave dal punto di vista industriale e strategico per i decenni che verranno, ovvero i semiconduttori. Una delle possibili strade da percorrere per questi tre paesi è abbassare le barriere per l'esportazione di materie prime per produrre semiconduttori dalla Cina verso il Giappone e verso la Corea del Sud, e allo stesso tempo abbassare le barriere per poi esportare verso la Cina i semiconduttori, i chip prodotti negli altri due paesi. Però questo fenomeno che abbiamo visto in queste ultime ore tra questi tre paesi, che sì, sono tre paesi pesanti, parliamo di un miliardo e 600 milioni di persone, se sommiamo le popolazioni dei tre paesi,
certo,
parliamo
di
24 mila miliardi di PIL dei tre paesi. È un fenomeno che stiamo vedendo anche in altre parti dell'Asia, per esempio l'India, che da tempo era ferma sul fronte dei free trade agreement con i suoi partner commerciali, nelle ultime settimane ha decisamente cambiato passo, ha riaperto i negoziati con il Regno Unito, ha riaperto i negoziati cruciali con l'Unione Europea e ha riaperto i negoziati anche con la Nuova Zelanda.
E tra l'altro Marco, dobbiamo constatare che se un merito ce l'ha Trump è di aver generato una risposta e alleanze tra paesi che mai avremmo pensato, ovvero per esempio chi l'avrebbe mai detto che la Cina si sarebbe seduta allo stesso tavolo con Giappone e Corea del Sud, viste le tante frizioni che li dividono, oppure questo riavvicinamento che dicevi tu tra India e Londra. Ma venendo per esempio allo specifico caso delle auto, che è quello che magari rimane più così fa più notizia anche sulla stampa internazionale, la Cina per esempio è quella meno esposta nei confronti proprio del mercato americano. Potrebbe su questo scegliere una strategia diversa rispetto a Corea del Sud e Giappone?
Ma allora, la strategia di Corea del Sud e Giappone è una strategia obbligata, nel senso che prendiamo per esempio Hyundai, Hyundai sì. E Kia, stesso gruppo, sono i numero uno in Corea del Sud. Loro, poco prima che Trump annunciasse i dazi del 25% contro le auto prodotte all'estero, hanno annunciato nuovi investimenti per 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Però parliamo di aziende che hanno già delle presenze forti negli Stati Uniti. Hyundai e Kia hanno due stabilimenti, Toyota, per parlare dei giapponesi, ha 4 stabilimenti che assemblano automobili e 2 stabilimenti che producono motori. Bene, nonostante questo, metà delle auto a marchio Hyundai e Kia vendute negli Stati Uniti sono prodotte fuori dagli Stati Uniti, e metà delle auto vendute a marchio Toyota negli Stati Uniti sono prodotte fuori dagli Stati Uniti. Quindi è già da anni che c'è un tentativo di diversificare, di andare incontro alle esigenze del pubblico americano producendo in loco, però chiudere a questo modo con un dazio del 25% su tutto quello che arriva da fuori ha un impatto drammatico su questi due paesi, e quindi è molto difficile riuscire a immaginare quale sarà il mercato dell'auto americano a partire dal 3 o dal 2 di aprile prossimo. Certo è che sarà sicuramente un mercato con minor scelta e prezzi più elevati, però Trump ha già detto che di questo non gliene importa nulla.
Contento lui, contenti tutti si direbbe. Dunque grazie al collega Marco Masciaga, corrispondente dall'Asia del Sud del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per il GR, per GR 24 delle 18, condotto da Gigi Donelli.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Gran parte di questa puntata l'abbiamo dedicata ai dazi, ai timori di quanto sarà annunciato il 2 aprile dal presidente americano Donald Trump. Torniamo però in questo quarto d'ora a parlare di autotrasporto, un tema a noi caro, con tutte le sue problematicità. Le ultime, soprattutto quella cronica della rete infrastrutturale, poi un problema degli ultimi due anni, ovvero i valichi, la difficoltà di portare le nostre merci anche nel nord Europa, per esempio anche il caro gasolio. Allora le associazioni di categoria hanno più volte sollecitato il governo a porre rimedio a questi temi, a questi problemi, chiedendo anche di essere incontrate. Allora c'è stato un primo incontro a marzo, il prossimo, ed è notizia di oggi, la convocazione avverrà il 3 aprile, dunque il prossimo giovedì. Di tutto questo parliamo con Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto. Buonasera Russo.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
E qual è l'importanza di questo incontro del 3 aprile? Partiamo da questo, Russo.
La nostra speranza è che nel corso di questo incontro ci possano essere le risposte che, diciamo, ormai da tempo stiamo chiedendo a questo governo. In particolare noi abbiamo evidenziato la necessità di intervenire su alcuni aspetti. Uno, sulla necessità di semplificare velocemente la possibilità per chi vuole avviarsi alla carriera di conducente professionale, dicevo, la possibilità di semplificare l'ottenimento l'aggiornamento della carta di qualificazione del conducente, che è un'ulteriore patente, diciamo così, professionale, di cui devono dotarsi tutte le persone che vogliono appunto iniziare il lavoro di conducenti professionali. C'è la necessità di trovare una norma che intervenga sulla ormai cronica difficoltà di ottenere pagamenti nell'ordine, diciamo, di una tempistica che sia accettabile per le imprese, e un'altra norma che va rivista, che è quella che deve consentire alle imprese di poter ottenere, per i tempi molto spesso troppo lunghi si determinano al carico e allo scarico delle merci, dicevo, la necessità di ottenere un indennizzo che sia effettivamente esigibile per le aziende di autotrasporto. Speriamo che il governo ci porta risposte in merito a queste problematiche.
Ecco, sul fronte invece del caro gasolio, voi, se non sbaglio, non siete coinvolti dall'allineamento delle accise, però comunque un intervento su questa voce di spesa non sarebbe sgradita, immagino.
Ma sulla questione del costo del gasolio non saremo coinvolti per tutti i veicoli che sono sopra le 7,5 tonnellate, nel senso che ci sarà questo allineamento delle accise, quindi con un aumento dell'accisa sul gasolio, però sì, il governo ha più volte ribadito che sarà sterilizzato per le imprese di autotrasporto merci e in generale per tutte le imprese che utilizzano il gasolio per scopi professionali. Dopodiché è chiaro, il gasolio rappresenta un terzo dei costi dell'impresa di autotrasporto ed è ovvio che noi ci aspetteremo in qualche modo qualche forma di compensazione per un costo del gasolio che ormai negli ultimi anni è arrivato a cifre molto complicate, molto, diciamo, difficili da sostenere, e che molto spesso non si riesce nemmeno, anzi direi quasi sempre non si riesce nemmeno a ribaltare sul mercato aumentando le tariffe del trasporto merci.
Ecco Russo, tra l'altro voi siete una categoria che anche in virtù, in vista della transizione energetica, è stata spinta anche ad una sostituzione anche dei veicoli andando verso il privilegiare altri tipi di motorizzazione. In base a un suo primo bilancio di questi primi periodi, è stata comunque una scelta vincente o sarebbe stato meglio col senno di poi rimanere ai classici motori endotermici?
Allora, se parliamo di trasporto pesante, guardi che non esistono altri motori che quelli endotermici. Ci sono in Italia, credo, volendo fare una stima più o meno approssimativa, almeno 400.000 veicoli dedicati al trasporto professionale conto terzi, sì, di diverse classi di peso. Tenga presente che i veicoli elettrici che sono stati venduti in Italia, sempre quelli legati al pesante, forse saranno 300, quindi stiamo parlando
praticamente
di nulla, zero. Questo perché non c'è ormai, non c'è ancora una tecnologia che sia utile al trasporto pesante per le autonomie dei motori elettrici,
necessarie, certo,
per il peso delle batterie e anche perché il costo di un veicolo elettrico è 3,5 volte il costo di un veicolo endotermico.
Chiaro. Evidentemente la sostituzione è avvenuta soprattutto per la logistica, per i trasporti di logistica, per il chilometro,
per l'ultimo miglio, c'è stato qualche cosina per l'ultimo miglio, ma certamente parliamo sempre di numeri ancora abbastanza piccoli.
Ecco Russo, un'ultima domanda è sull'annoso problema delle infrastrutture, e guardiamo soprattutto al nord Europa, dunque i valichi tra Italia, Francia, Italia, Svizzera, Italia ed Austria. Su questo cosa sperate di ricevere dal governo il 3 aprile o anche poi in un medio termine?
Ma allora guardi, la questione dei valichi anche qui è una questione abbastanza annosa e tra le difficoltà che si aggiungono a quella di avere una catena fisica, una catena montuna fisica che rende complicato l'attraversamento, voglio ricordare che ci sono anche poi le politiche, in particolare quelle dell'Austria, che appesantiscono e penalizzano non solo l'autotrasporto italiano, ma che penalizzano il sistema delle merci italiano. Questo va detto. Ricordiamoci che c'è una controversia a livello comunitario che vede contrapposto il nostro paese con l'Austria. Ci saranno a breve, si andrà davanti al Tribunale europeo. Noi siamo molto fiduciosi sul fatto che possa essere riconosciuta l'illegittimità dei divieti che l'Austria ha, imposto all'Italia. Quindi c'è un problema infrastrutturale legato ai valichi alpini, non possiamo certamente risolvere i problemi dell'orografia geografica, ma possiamo certamente risolvere i problemi che sono legati alla alle politiche di circolazione degli stati esteri.
E su questo immagino il governo, e questa è anche una vostra richiesta, deve fare di più anche in Europa.
Dobbiamo ammettere che questo governo a livello europeo, in particolare con l'Austria, ha avviato un'iniziativa che non era mai stata avviata prima, cioè quella di chiamare in giudizio l'Austria alla Corte di Giustizia europea. Questo è stato un fatto molto importante, perché giustamente si è posto un argine alla regolamentazione austriaca, che è evidentemente discriminatoria, e anche le posizioni della Commissione europea, le memorie che sono state prodotte dalla Commissione europea appunto in vista di questa udienza che ci sarà davanti al Tribunale, davanti alla Corte di Giustizia, ci fanno ben sperare sulla eliminazione di queste politiche di divieto che penalizzano appunto pesantemente la circolazione delle merci italiane.
Perfetto, grazie Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto. Dunque poi vi seguiremo, vedremo cosa accadrà il 3 di aprile. Buonasera Russo.
Grazie a lei e ancora una buona serata agli ascoltatori.
Grazie. Noi continuiamo. Il nostro ultimo approfondimento è dedicato alla giornata di borsa, soprattutto alla crescita di Poste Italiane in TIM. Era un'operazione di mercato nell'aria, perché c'erano state tante avvisaglie nelle ultime settimane, ma la notizia è arrivata, lo ricordo, nel fine settimana: la crescita, l'acquisto da parte di Poste del 15% da Vivendi, con la salita ad oltre il 24%. Oggi il mercato non premia particolarmente le due società coinvolte, perché Poste Italiane perde l'1,35% e Telecom Italia lo 0,58%, ma non dobbiamo fermarci alla singola giornata di mercato per questi due titoli, per queste due società, ma capire cosa c'è dietro a questo movimento, a questa strategia societaria. Lo facciamo parlando con la collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini. Buonasera Laura.
Buonasera a voi.
Allora Laura, scorrendo anche i giornali c'è praticamente anche esaltazione da parte di qualcuno, perché viene detto TIM torna così sotto il controllo italiano. In realtà tu che lettura dai di tutto questo risico che ha portato Poste a controllare TIM praticamente 24 ore fa?
Ma diciamo che era un'operazione, questa dell'ulteriore crescita di Poste in TIM, attesa, insomma, se ce n'era letto da giorni. L'accelerazione delle ultime ore probabilmente è stata legata alla disponibilità di Vivendi di uscire dal capitale, quindi a fare una trattativa diretta con Poste per vendere la gran parte della sua quota. Il fatto di riportare il controllo di Telecom sotto il controllo pubblico è un fatto obiettivo, perché insomma Poste è comunque una società controllata dallo Stato, da società pubbliche. È chiaro che l'intento, anche diciamo con il benestare dell'esecutivo di questa operazione, è quello di fare un consolidamento, quindi unire far operare tutti importanti che sono concorrenti come team e probabilmente la francese Iliad, ma farlo sotto un'egida pubblica, cioè fare in modo che poi il controllo di questi canali di comunicazione TLC rilevanti per il paese non sfuggano, diciamo, al controllo appunto pubblico italiano.
Ovvero, Laura, tu dici che è abbastanza inevitabile che si vada verso una riorganizzazione degli operatori di telefonia nel nostro paese, e allora a questo punto è meglio che Poste e quindi lo Stato possa in qualche maniera controllare questa riorganizzazione.
Beh, sì, perché sappiamo che questa operazione è stata scatenata dal fatto che il fondo CVC e Iliad stavano lavorando per ragionare sulla presa del controllo del capitale di TIM e fare appunto questa aggregazione. Quindi c'è stata una specie di, se vogliamo, di alto là, e dire non facciamolo fare a loro, lasciando poi il controllo degli operatori esteri, cerchiamo di capire come si può fare in Italia, creando poi anche del valore per Poste, che ovviamente, si è detto, può fare sinergie su tutta l'attività commerciale, con la telefonia, l'energia, i servizi finanziari, i pagamenti, assicurazioni e via dicendo.
Certo, Laura, ecco, questo ti volevo chiedere: quali sono i reciproci vantaggi che possono arrivare da questo matrimonio più forte tra TIM e Poste? Cioè, quali sono i vantaggi per Poste, quali sono i vantaggi per TIM? Io intendo i vantaggi per l'utente finale.
Ma diciamo, i vantaggi per Poste, ma poi alla fine anche per TIM, è la possibilità di mettere a fattor comune tutta una serie di servizi. Già oggi, se vogliamo, la telefonia, gli operatori telefonici stavano cominciando a vendere fibra e energia elettrica, e viceversa, lo facevano anche gli operatori in qualche modo dell'elettricità, e anche Poste, che è entrata nella vendita dell'energia, che ha Poste Mobile, quindi ha una sua società di telefonia, ma la stessa Poste, per tutta una serie di servizi, i cloud di connessione, aveva diciamo dei contratti telefonici con un operatore concorrente, con Vodafone. Oggi già hanno dichiarato che stanno negoziando appunto con TIM, quindi uscirà con una piattaforma unica tutte queste attività, che sappiamo Poste è molto attiva anche sulla fornitura di servizi digitali, può obiettivamente creare valore aggiunto e può anche dare una prospettiva che un domani può anche andare oltre confini, se si fanno alleanze, ad esempio, certo, con Iliad, che ha presenza all'estero, anche in Sud America. Obiettivamente qualche cosa di interessante si può prefigurare. Ovviamente bisogna capire come tutto questo verrà messo a terra, che non è un dettaglio.
Ecco, Laura, leggevo oggi che con gli operatori telefonici esistenti oggi nel nostro paese, che se non sbaglio sono 4, la guerra commerciale, anche forse sotto costo, che si stanno facendo i 4 operatori, non rende il mercato poi così remunerativo. Da qui quindi anche il probabile ingresso di Iliad successivo in Poste e TIM. Però in fin dei conti questa guerra commerciale tra i 4 operatori ha portato a tariffe molto competitive per l'utente finale. Ecco, qui è qualcosa che non capisco allora a questo punto.
Il problema è che si è andati oltre. Forse servivano anche delle misure di regolazione che evitassero che si arrivasse a questo punto, però l'operazione TIM Iliad viene chiamata un'operazione di market repair, perché serve proprio a ricreare le condizioni perché meno concorrenza, maggiore redditività per chi offre il servizio, perché se poi il servizio arriva a prezzo zero è chiaro che non c'è più interesse a erogarlo, quindi c'è anche chi regola, che deve mantenere ovviamente la tutela del consumatore, ma anche il fatto che sia fatto un business che sia poi economicamente sostenibile.
Chiaro, un'ultima domanda, Laura: cosa è rimasta in pancia Telecom barra TIM di tutto la sua capacità tecnologica? Oggi come oggi è solamente un operatore telefonico, perché la rete l'abbiamo separata, quindi quando guardiamo a TIM vediamo un operatore telefonico come tutti gli altri.
No, non è, a parte che, attenzione, quando diciamo sempre operatore telefonico, qui. Telefonici e abbiamo dei reseller, quindi per dire la stessa Poste Mobile è un rivenditore. Quindi TIM innanzitutto sono un'infrastruttura che suona tutta l'infrastruttura di rete per poter fare la trasmissione del TLC, c'è anche il 5G, quindi non è piccola cosa. Poi c'è tutta la parte dei servizi alle imprese, quindi dei servizi dell'iCloud, che la stessa Poste abbiamo visto essere cliente.
Certo.
Quindi insomma non è così banale. Poi c'è anche il Brasile, che è un mercato estremamente redditizio, quindi non è una piccola cosa che si poteva lasciare andare via
bene.
Senza ragionarci.
Perfetto, grazie a Laura Serafini, collega del Sole 24 Ore. E io allora impiego questi ultimi due minuti di trasmissione per tornare alla fotografia scattata oggi dall'Istat su come sta evolvendo anche la nostra demografia, la nostra famiglia, e quindi torniamo ad ascoltare Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, intervenuto al microfono di Alessio Maurizi in Effetto Giorno, che ha chiarito come nella crisi demografica che stiamo affrontando anche il numero crescente di italiani che emigra all'estero ha un peso non trascurabile.
Questo fa capire una cosa, che noi siamo allora di fronte a comunque una questione che riguarda un po' tutto il mondo, l'Europa, molti altri paesi occidentali, ma non solo, perché anche la Cina e l'est dell'Asia si trovano in forte crisi demografica, e c'è un'incertezza nei confronti del futuro che frena la scelta di avere un figlio, perché appunto di fronte appunto a scenari di pandemie, instabilità politica, guerre, riscaldamento globale, se non ci sono le condizioni oggettive che si trovano nel proprio territorio, che la scelta più impegnativa e responsabilizzante nel confronto del futuro, che è quella di avere un figlio, trova sostegno con politiche solide adeguate, quella scelta lì è la prima che viene rinviata e a cui si rinuncia. Ecco, l'Italia è in condizioni più fragili rispetto agli altri paesi con cui ci confrontiamo, perché per la denatalità passata noi abbiamo meno giovani in età da avere figli, ma abbiamo anche giovani e donne, che sono quelli che maggiormente contribuiscono a dare vitalità, no, attraverso le loro scelte di vita riproduttive al paese dal punto di vista demografico, e non solo, sono più fragili, in condizioni più fragili, perché i tassi di occupazione giovanile sono tra i più bassi in Europa, i tassi di occupazione femminile sono tra i più bassi in Europa, i salari erosi anche non solo bassi ma mettono in difficoltà rispetto al mantenimento della propria condizione e di miglioramento della propria condizione, il che vuol dire che i giovani italiani o se rimangono in Italia rinunciano a realizzarsi pienamente dal punto di vista professionale dei progetti di vita, oppure vanno a realizzare i propri progetti professionali, ma anche la formazione della famiglia, di avere figli in altri paesi. Quindi il problema vero del nostro paese non è tanto l'invecchiamento della popolazione, perché questo è trasversale a tutti i paesi occidentali, tutti i paesi alle economie mature avanzate, è solo che bisogna far sì che questo aumento di anziani che si porta dietro il vivere più a lungo abbia la possibilità di crescita economica, di sostenibilità di un sistema di welfare, di capacità di finanziarlo, ma se mancano i giovani questo diventa sempre più difficile. Quindi il tema vero è il degiovanimento, la riduzione progressiva di giovani come conseguenza della combinazione di bassa natalità e flussi di uscita di giovani, soprattutto quelli più preparati, laureati, competenti, verso l'estero.
Ebbene, sono tutti temi sui quali riflettere. Siamo in chiusura di Focus Economia. Un grazie in regia ad Anna Riva, in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano, Gianluca Papa. Vi lascio alla Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.